Prima di iniziare questa catechesi, chiediamo l'aiuto alla Vergine Maria, che ci dia tutta una parola saggia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vergine sapiente, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura del Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?» Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi che cosa dobbiamo fare?» Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti, dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo.
A voi la parola, Michele.
Buonasera, Monsignore. Questo passo, Giovanni Battista, dà degli insegnamenti facili da comprendere. Se nell'abbondanza, pensa a chi non ha. Se hai potere, esercitalo con giustizia. Eppure oggi vediamo molte volte che chi è nell'abbondanza pensa solo ad accumulare ancora di più e magari lo fa a danno di chi già ha poco di suo. E vediamo anche molte volte che chi ha potere lo esercita per proprio tornaconto. Un'altra cosa che mi colpisce molto è l'immensa umiltà di Giovanni Battista. Lui in quel momento aveva un grande potere sul popolo, sulle folle, infatti si cominciava a pensare che fosse il Messia, eppure non esita un istante a spiegare con grande chiarezza la differenza che c'è tra lui e il Cristo. Mentre avrebbe potuto tranquillamente sfruttare tutto a proprio vantaggio, no? Invece oggi siamo circondati da millantatori, persone che si attribuiscono poteri che non hanno e frodano la povera gente, la cui unica colpa nella maggior parte dei casi è quella di essere in condizione di bisogno. Quindi ecco che in poche righe amore, giustizia, umiltà, quanto basterebbe per stravolgere qualsiasi società malata, ma invece sono valori che sembrano essere completamente scomparsi. Molte volte ci avete detto di pensare a ciò che dobbiamo fare noi e non a ciò che fanno gli altri. Però a volte siamo noi stessi a essere vittime di queste ingiustizie, di queste situazioni. E questo è molto difficile da accettare. Ecco che vorrei un vostro pensiero su questo, grazie.
Analizziamo bene il testo e comprenderemo. Quando la storia cambia, quando scende la parola di Dio su una persona e quando questa persona annuncia la parola di Dio al popolo. Questi che domandano cosa dobbiamo fare sono persone che sono state toccate dalla parola del Signore. Se noi non siamo toccati dalla parola di Dio perché nessuno la dona, noi non ne facciamo domande e quindi contribuiamo con il nostro passato, anzi, aggravandolo e peggiorandolo. Pietro, il giorno di Pentecoste, annuncia Cristo a un popolo numeroso. Gli atti parlano di circa 3.000 persone. Ebbene, la gente cosa chiede alla fine? Cosa dobbiamo fare, fratelli? Cosa dobbiamo fare? Perché il testo parla chiaro, si sentono trafitti dalla parola di Pietro. Quindi, vede, la parola cambia la storia. La cambia la storia la parola. Però se nessuno annuncia la parola, non quello che noi vogliamo, la parola di Dio, la storia non cambia, perché la storia la può cambiare solo la parola di Dio e la sua grazia. Questa verità va messa nel cuore. Ecco perché è importante che noi predichiamo la parola di Gesù, la parola sua però, in modo che la parola possa toccare il cuore e il cuore fare la domanda, cosa devo fare io? E allora noi poi diamo la risposta, vedi, il Signore chiede questo, facciamolo e raggiungeremo la vita eterna. Prego, chi vuole intervenire? Francesco, prego, Padova.
Signore, pensavo che Giovanni a ciascuna delle persone che va da lui, a ciascuna tipologia di persone che va da lui, dona una risposta diversa. C'è una risposta appropriata per ogni categoria di persone. E ci sono anche degli obblighi specifici al di là di quello che può essere, diciamo, il fare bene che vale per tutti. O il non fare male che vale per tutti, ci sono delle specificità a seconda delle singole professioni, delle singole vocazioni. E oggi invece nella Chiesa, ma non solo, sembra che si vogliano i diritti senza però soffermarsi su quali siano i doveri di ciascuno.
Vedi, la prima domanda e la prima risposta è sul bene da fare che noi possiamo. Ognuno di noi può fare del bene agli altri, indipendentemente da ciò che lui fa nella vita. C'è un bene che tu puoi fare, lo fai. Il bene va fatto sempre. Questo è, diciamo, il primo dovere di ognuno di noi. Spezzare il pane con la favata, vestire chi è nudo, dar da bere a chi è assetato, dare sollievo a chi è disperato. Ecco, prendete per esempio, ecco, la parabola del buon samaritano. Uno passa lungo la strada, vede un malcapitato e cosa fa? Si ferma e gli fa del bene. Questa è la prima risposta. Poi però c'è l'esercizio di un nostro ministero che può essere religioso o può essere anche, diciamo, sociale, civile, militare, di ogni origine. Giovanni Battista cosa dice? Non usare il tuo potere per fare il male, perché il tuo potere lo devo usare per il bene e non per il male. Questi tutti devono farlo, non solamente ecco, il pubblicano, non solamente il soldato, lo deve fare il giudice, il magistrato, lo deve fare ogni persona, il prete, il vescovo, il semplice, diciamo, impiegato. Ognuno deve usare il suo potere per fare solo il bene, non lo può usare per fare il male. Questo è il principio che Giovanni dona a tutti noi. Io sono teologo, devo usare la teologia per il bene, non per il male, per liberare, non per sottomettere, per portare a Cristo, non per portare al mondo. Nel mondo si è già. Allora io devo fare il, diciamo, mestiere di teologo, se così si può dire, per liberare l'uomo da ogni schiavitù, da ogni tenebra. E quindi devo usare, ecco, il mio lavoro per il bene sempre. Noi invece lo usiamo per il male molte volte. E questo è il disastro sociale che c'è, economico o di ogni altro ordine e grado. Usiamo il potere per il male. Ora Giovanni cosa dice? Usa il tuo potere per il bene, usa il tuo ministero per il bene. Nel tuo ministero non entra il male, non deve entrarci il male. Perché se entri il male non sei convertito, non sei cristiano, non sei, diciamo, ecco, legato a Dio. Perché Dio usa il suo mestiere di Dio per fare sempre il bene, non fa il male al Signore. Chiaro, Francesco? Tu sei letterato, usa la tua potestà, il tuo potere letterario per fare il bene, non per fare il male, per sprigionare la luce, non le tenebre. Anche la letteratura molte volte si serve per sprigionare tenebre, non luce. E questo non va. Ma ogni mestiere che si fa a volte è più rivolto verso le tenebre che non verso la luce. Però noi poi ci rallegriamo e diciamo che sono persone famose. Famose in che cosa? Nel diffondere tenebre? Io non ci credo in questo. Prego, a voi la parola. Tito Ornella.
Monsignore, la cosa che consideravo è che quando il potere è usato per il male, però al potere c'è una persona pagana, questa cosa fa impressione, ma relativamente, perché ci rendiamo conto che magari quella persona la parola neanche la conosce e non conosce quindi la via del bene. Però quando questo succede da parte di un cristiano, chiaramente crea scandalo. Io però mi chiedo, il cristiano cerca di piegare la parola ai suoi scopi, oppure, non lo so, magari si sente schiacciato dal mondo e quindi non riesce, manca di fortezza? Perché poi si confà alle situazioni del mondo?
Perché la parola non c'è. Ascolta bene, esaminiamo il Vangelo. Dobbiamo partire dal Vangelo. Giovanni il Battista non è, diciamo, in un popolo di barbari, in un popolo straniero. Chiaro, è nel suo popolo. E nel suo popolo cosa manca? La parola del Signore. Neanche Giovanni ha la parola del Signore. La parola scende su Giovanni e appena scende la parola lui si mette in movimento, l'annuncia. E questa parola che cambia la storia attorno a lui, perché nel popolo non c'è parola, non ce n'è. Eppure tutti sono adoratori, loro dicono del vero Dio, ma è un Dio senza parola. Oggi noi tutti ci diciamo cristiani, ma c'è la parola in mezzo a noi che risuona? Dobbiamo chiedercelo questo, no? Risuona la parola di Dio o degli uomini? Ora, il cristiano è colui che fa professione di fede nella parola di Gesù, non in un sentimento di bene. Professione di fede nella parola di Gesù. E questo è importante per noi capirlo. Però se la parola non c'è, in che cosa faccio io professione di fede? Niente, nei miei pensieri. E addirittura lo attribuisco al Vangelo, mentre del Vangelo non so. Comprendono? Ecco, ti faccio un esempio. Giovanni il Battista cosa predica? per preparare la via al Signore. Un battesimo di conversione e di penitenza per la remissione dei peccati. Ora, mi posso io preparare al Natale se non converto la mia vita al Vangelo? Mi posso preparare? Perché il Dio che viene, dove lo accolgo? Nei miei pensieri, e quindi la venuta è vana. Allora, chi è il cristiano? È colui che fa professione di fede con le parole e con le opere, con la vita, nella parola di Cristo Gesù. Ora, se noi la parola non la diamo, dove si fa questa professione di fede? Nei sentimenti di questo o di quell'altro? E su questo dobbiamo avere un'idea chiara, no? Prego.
Buonasera, Monsignore.
Buonasera, dite.
Questo brano del Vangelo fa riflettere tantissimo, da tanti spunti di riflessione, specialmente su quello che succede oggi nella nostra società. Pensavo, meditando questo brano, a come noi gestiamo e parliamo del problema della morte. Ecco, la morte oggi è quasi banalizzata nei film, nelle trasmissioni, anche nei giochi dei ragazzi, no? Sparare, uccidere. Tutto ciò ha trasposto la morte in una dimensione così banale di gioco. Eppure questa sera Giovanni il Battista dice che c'è un tempo per la conversione, che è il tempo della vita, della storia. E poi c'è un'eternità. Allora è giusto temere la morte.
Non è la morte che deve temere. La morte quando viene, viene. Quindi la morte neanche ti avvisa. Tu sai che devi morire e morirai come morirò io quando verrà la nostra ora, dice il Vangelo. Dobbiamo temere il giudizio di Dio. Però su che cosa tu temi il giudizio di Dio se non hai la parola del Signore? Se io non ho la parola del Signore, che cosa dico? Che non c'è giudizio, che non c'è, diciamo, vita eterna, che non c'è nulla. Si arriva, diciamo, a quello che oggi si chiama il nichilismo, no, non c'è niente, basta. Non è la morte che è banalizzata, è la vita che è banalizzata oggi. Non vi accorgete che noi abbiamo banalizzato la vita? A che serve la vita di un uomo? A nulla. Perché questo? Perché manca la fede nella parola del Signore. Se noi entrassimo un pochetto nella parola del Signore, vedremmo con occhi nuovi la vita, la morte, la sofferenza, la malattia. Vedremmo tutto, diciamo, secondo verità e giustizia. Invece non abbiamo la parola. E quindi banalizziamo tutto. E qui dobbiamo stare molto attenti. Chi ha il coraggio oggi deve predicare la parola del Signore e invitare alla conversione adessa, non a un bene universale, caro, a un bene, diciamo, non specifico. Il bene è quella che noi chiamiamo obbedienza alla parola del Signore. Tu obbedisci al Signore e fai il bene secondo Dio. Non obbedisci alla parola, non ne fai bene. Fai un bene che tu pensi. Però tra il bene che tu pensi e il bene che vuole il Signore c'è un abisso. Su questo bisogna riflettere molto. Oggi siamo scardinati dalla verità di Dio e dalla verità dell'uomo. Siamo scardinati. Per cui abbiamo un uomo senza verità. E infatti tu ti accorgi che quando si parla dell'uomo non si parla dell'uomo evangelico. Si parla di un uomo senza Vangelo, senza verità e senza Dio. Per cui un uomo libero di fare quello che vuole. Questa è la realtà di oggi. Sentiamo qualcosa. Dite salvo.
Signore, io su questa riflessione che ha appena fatto, penso a Giovanni Battista che attrae le folle. Su lui scende la parola e la parola opera immediatamente questi prodigi, prodigi di gente appunto che accorre verso un uomo che viene dal deserto, non era un uomo della città. Quindi certamente le folle, perché vengano a noi cristiani e perché ricevono la parola che lei ci ricordava, noi dobbiamo viverla questa parola, dobbiamo farla vivere in noi. Però al tempo stesso, quello che ho notato nell'insegnamento di Giovanni è anche la fiducia o non la trasformazione, ecco, non so esattamente come esprimere il concetto, però sostanzialmente Giovanni trova per ciascuno che va di fronte a lui la parola più adatta, più appropriata. Quindi è come se, diciamo, questa parola in lui matura e produce un frutto poi particolare perché si trova davanti. In qualche misura si affida anche alla sua intelligenza, cioè fa fruttare quei doni dello Spirito Santo che ha ricevuto. Noi spesso e volentieri invece ci limitiamo a ricordare genericamente la parola, però non riusciamo a contestualizzare. È come se non avessimo fiducia in noi stessi e nella nostra capacità, in quella scaltrezza che Gesù stesso ci ricordava con la parabola dell'amministratore disonesto. Cioè siate intelligenti anche nel fare il bene, non dei semplici megafoni che ripetono una pappardella. Non so se è una cosa giusta, ecco.
No, vedi, il problema va risolto alla radice. Giovanni Battista è un uomo di Dio, governato dallo Spirito Santo e illuminato da lui. Per cui per ogni uomo, lui cosa dice? Per te questo è bene, per te questo è male. Questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare. Lui che cosa fa? Cioè, applica i comandamenti della legge del Signore. Non uccidere il soldato, non può uccidere in tempo di pace. E non può fare il male in tempo di pace. Perché nel tempo di pace non c'è guerra. Una volta che uno si arrende, tu devi arrendere e basta. Perché altrimenti tu fai il male. Ai pubblicani cosa raccomando? Il settimo comandamento, non rubare, non si può rubare. Tu non puoi usare il tuo ministero per rubare, non lo puoi, neanche un decimo di centesimo ti puoi prendere, perché tutto ciò che non è frutto del tuo lavoro non ti spetta. Questi i comandamenti, ricorda lui, no? I comandamenti. Quindi viviamo i comandamenti. Entriamo nei comandamenti e non facciamo il male a nessuno, facciamo il bene. E allora ci possiamo avvicinare verso Cristo. Oggi però noi abbiamo una società che non vuole i comandamenti. Ma li vuole osservare. Se tu dici a qualcuno non uccidere, ti rispondono anche male. Perché ormai c'è la libertà di poter fare tutto. C'è libertà di uccidersi e libertà di uccidere. A chi possiamo ricordare i comandamenti noi oggi? A nessuno. Vai a ricordare il terzo comandamento. Ricorda il santificare la testa. A chi lo ricordiamo? A nessuno. Prova tu a ricordare il sesto comandamento. A chi lo puoi ricordare? A nessuno. Nessuno. Quindi noi abbiamo una società senza i comandamenti. Poi vogliamo la giustizia. Su che cosa montiamo nella giustizia? Sul nulla. Che la giustizia si fonda sull'osservanza dei comandamenti. Non rubare. Vale per tutti. Vale per chi sta in alto e chi sta in basso. Vale per il corrotto e per il corruttore. Non rubare, basta. Tu ti ricordi cosa disse Tobia a Tobia, la moglie? Tobbi un giorno diventò cieco. La moglie portava avanti la casa, tesseva la lana, poi la portava, diciamo, a colui che gli aveva commissionato il lavoro e riceveva quel poco che gli bastava per vivere. Un giorno la moglie arrivò a casa con un capretto e Tobbi si allarmò. Dice, mia moglie è diventata ladra per caso. Con il lavoro non si può comprare un capretto. E cosa disse la moglie? Porti il capretto dove l'hai rubato, perché a noi non è consentito tenere in casa nessuna cosa rubata, quindi portalo via. Si allarmò perché pensava che l'avessero rubato. E gli disse: no, non l'ho rubato, mi è stato dato in più del salario. Allora è un dono, lo puoi usare. Se noi dicessimo oggi queste cose alla gente, vedi che non ti è lecito tenere in casa nessuna cosa rubata, sarebbe la rivoluzione. Il settimo comandamento non è più osservato. Che volete la giustizia? La giustizia non ce n'è. Che il Signore ha dato la legge della giustizia che è infallibile e vale per tutti. Con il sudore del tuo fronte ti guadagnerai il pane, basta. Il ladrocinio non è fatto per mantenersi, è un peccato. Punto. Chi ha il coraggio di dire questo? Nessuno. Dite Alessandro.
Sì, mentre state parlando, mi viene in mente questa riflessione, cioè che un po' il problema è che noi non riusciamo a capire il valore della parola in funzione per la nostra salvezza. Cioè il problema è che, per esempio, a livello materiale, no? Se io non bevo, muoio, no? E questo lo capiamo bene, perché se non beviamo poi alla fine si muore. Il valore della parola è lo stesso, è come l'acqua, no? Però non ci dimentichiamo che la parola è in ordine alla nostra salvezza, quello che invece capisce bene Giovanni. Ma quanto questo pensiero può aiutare a metterci in questo ordine di idee?
La vita, la parola in ordine alla vita. Cioè, se tu non entri nella parola di Dio, non hai la vita vera, hai una vita falsa, non vera, una vita banalizzata, non reale, non viva. Che vita è la nostra oggi, scusa? Che è fondata sul nulla, sul godimento perché hai il nulla. È possibile che questa sia la vita? No, non è possibile questa che sia la vita, no. La vita ha un valore divino per noi. Tu pensi, Cristo Gesù, per la tua vita è morto in croce. E chi è morto in croce è Dio, è il figlio unigenito del Padre, per la tua vita, per darti la sua vita a te, per dire quanto è importante la vita, non la vita eterna, la vita. Caro, la vita divina. Poi, la vita dopo morte, quella è una conseguenza, è un frutto della vita che tu hai vissuto su questa terra. Ora, noi queste cose non le annunciamo più, non le diciamo più. Per cui manca all'uomo che cosa? L'anima. Manca il soprannaturale. Manca la dimensione eterna della sua esistenza. E questo si può dare solo attraverso il dono della parola, predicata così come essa è, non aggiustata a modo nostro. Il Natale che cos'è? È la venuta del Figlio di Dio sulla nostra terra per darti la sua vita, in modo che tu vivendola la manifesti al mondo. E così vive il Figlio di Dio, così è che tu devi vivere. E Gesù cosa fece? Spese la sua vita per fare il bene. Non conobbe il male nella sua vita. Non la consumò nelle cose frivole la vita. La spese veramente. Ora, questa dimensione trascendente manca a noi oggi. Dobbiamo rimetterla nel cuore di tutti. Però se non abbiamo noi la parola, non la diciamo. Perché anche la parola che diciamo è un frutto del nostro cuore. Più tu sei abitata dalla parola e più la parola esce con facilità, meno sei abitata e meno esci. Dovremmo crederci un po' di più in questo, no? Dottore Petit, non mi sembra che sia così il fatto.
Grazie
proprio così, infatti stavo pensando per riguardo sempre a questa storia attuale che stiamo vivendo, che questa presunzione che abbiamo di riuscire a fare il bene, proprio la nostra presunzione alla luce di quello che avete detto. Ora vi ripeto il concetto che mi sembra di aver capito. Voi avete detto che nell'ingiustizia, o meglio, fuori dalla giustizia che è obbedienza alla parola, è impossibile fare il bene. Però noi siamo convinti che stiamo attuando quotidianamente il bene. Sembrerebbe sempre la stessa domanda. Da dove ci viene questa convinzione che tutto ciò che facciamo è bene?
Dalle tenebre che abitano nel tuo cuore. Se noi conoscessimo la parola del Signore, sapremmo cosa il Signore dice di questo bene. Uccide, ti dico una frase terziaria, uccide un figlio dinanzi a suo padre, questo è il bene, che offre al Signore un sacrificio con il sangue dei poveri. È chiaro? Tu non puoi fare un sacrificio al Signore con una cosa rubata. Non puoi fare tu il bene con una cosa rubata, perché la cosa rubata non è tua. Ciò che non è frutto del tuo sudore non lo puoi usare per il bene, te lo devi restituire. E quindi il bene lo devo fare con il sudore della tua fronte, con il tuo sangue, non con il sangue degli altri. Il bene è l'obbedienza alla parola che tu devi dare. Questo è il bene che devi fare. Non è altro, se non ti chiedi altro. Ti chiedo questo bene e questo bene deve fare. Il bene è obbedienza, non volontà nostra di fare questo o quell'altro. O partiamo da questo principio. O se noi non siamo cristiani, perché il cristiano fa il bene, che è obbedienza alla parola. Ti faccio un esempio. Tu vuoi fare bene a una famiglia, non commettere adulterio. Dice, ma io gli porto un regalo ai miei figli. I figli non hanno bisogno di regalo, hanno bisogno di un padre santo, che è differente. Comprendono? I figli non hanno bisogno di una casa più grande, hanno bisogno di una sanità più grande, è differente. È chiaro questo concetto? Non dire falsa testimonianza. Rispetti il fratello. Questo è il bene che deve fare. Non lo puoi calunniare, non lo puoi insultare, non puoi dire male, non lo puoi sfruttare neanche, perché lo sfruttamento è peccato. Perché contro il settimo comandamento, non rubare, tu rubi la vita all'altro. Eppure, questa legge antica, nessuno la vuole prendere in considerazione. È chiaro? E se noi non predichiamo questa legge, che noi non offendiamo l'uomo, ecco il soprannaturale che ci manca, io offendo il mio creatore. È chiaro, Don Francesco? Se io sfrutto una persona, non offendo quell'uomo, offendo il mio creatore, il mio Signore. Poi non posso andare in chiesa e farmi la comunione. Perché prima calpesto Cristo e poi faccio la comunione. Non è possibile questo. Prima distruggo la famiglia e poi voglio l'Eucaristia. Non è possibile. Perché c'è un comandamento che non viene osservato. E quindi io calpesto il mio Signore. E se calpesto il mio Signore, poi non posso andare a ricevere nella Chiesa, come se non la fosse. Siamo convinti di questo. Prego.
Signore, scusate. Allora è chiaro che la disobbedienza produce danni sociali. Si può fare oggi una politica che è basata sulle promesse a chi chiede cose strane piuttosto che sulla giustizia?
Guarda, una politica fatta sulle promesse è una politica falsa, perché poi le promesse non le puoi mantenere. Non le puoi mantenere le promesse. Tu devi cercare una politica fondata e sicuramente sulla giustizia, però non la giustizia umana, quella non la puoi tu osservare, perché la giustizia umana è una falla, è chiaro, la giustizia divina. È dalla giustizia divina che noi dobbiamo partire, non da quell'umana. Noi siamo cristiani e dobbiamo predicare la giustizia di Dio, che è l'obbedienza alla sua parola, questa è la giustizia. Poi dobbiamo predicare pure la grazia, perché senza la grazia non puoi tu osservare i comandamenti, non hai la forza. E quindi grazia e verità, giustizia e santità fanno l'uomo vero. Se io dico che non ho bisogno più di Cristo per essere uomo, io rinnego l'umanità, faccio il più grande male possibile che possa fare a un uomo. Tu ti ricordi cosa disse Mosè al fratello Aronne? Dopo il vetello d'oro, cosa gli disse? Che male ti ha fatto questo popolo per gravarlo di un peccato così grave? Se tu ti volevi vendicare, non c'è la vendetta più grande di questa. Tu hai fatto offendere il Signore e se io ti stavo distruggendo, io sono intervenuto e ho placato la sua ira, però ti stavo distruggendo. Perché tu hai permesso che il popolo venisse distrutto? Ti vuole vendicare, ma non in questo modo. Fai altre cose. Il nostro problema oggi, che il nostro Dio, che cos'è per noi? Niente. Però ci diciamo cristiani. È tutto qui il problema che va risolto alla radice. Giovanni Battista lo risolva alla radice. Tu vuoi fare il pubblicano? Osservi il settimo comandamento. Tu vuoi fare il soldato? Osservi il settimo e il quinto comandamento. Chiaro? Se no, non lo fai il soldato. Prego. Prego, Flavio.
Monsignore, ma oggi di questi vitelli d'oro purtroppo ne vediamo fin troppi eretti. Che male ha fatto il popolo di Dio per ricevere questa vendetta da chi li erige?
Figlio caro, dobbiamo pregare noi. Chi ha voce presso Dio deve pregare perché faccia scendere con potenza la sua parola, in modo che noi l'annunciamo e salviamo il popolo. È chiaro? Perché altrimenti siamo costruttori di un vitello d'oro pure noi. E questo vitello d'oro offende gravissimamente il Signore. Nel Salmo, sai cosa c'è scritto? Hanno confuso la mia gloria con un Dio che mangia fieno. Chiaro, no? Ecco, può un Dio mangiare fieno? Non può mangiare fieno Dio, no? Vedi a che punto abbiamo ridotto il nostro Dio. E non è possibile questo. Dobbiamo reagire. Il Natale può essere un regalo. Non può essere un regalo il Natale, no? Il Natale è Dio stesso che si fa dono a te. Non è un regalo. Non è commercio il Natale. Non è festa. Il Natale è il dono che Dio ti fa a te stesso. Lui scende per darti la sua vita, in modo che tu possa essere vero uomo. Perché lui ti ha fatto a immagine sua. Diamo un po' di sopravvalore a questa nostra società. E vedete che le cose cambiano. Vi ho detto prima, tu sfrutti un operaio. Non sfrutti l'operaio, sfrutti il tuo Dio, non calpesti il tuo Dio, comprendi? No. Tu offendi lui, lo disprezzi. Poi ti va a fare la comunione. Non è possibile questo, che tu disprezzi Dio e poi lo ricevi. Come si fa a ricevere un Dio disprezzato? Che amore è per il tuo Dio? Non è amore questo, no. E noi dobbiamo convincerci di queste cose e dobbiamo annunciarle con fermezza e con verità, senza timore degli uomini. Perché oggi chi è calpestato è il nostro Dio. Per ogni uomo che io calpesto, è il mio Dio che calpesta. Non posso fare il bene, ma non devo fare il male. Il bene molte volte non lo posso fare, non ho nulla, no. Però devo avere sempre quel rispetto di trattare l'altro secondo la legge del Signore. E quindi non posso fargli del male. Il male non è consentito al cristiano. Partiamo da qui. Cosa dice Giovanni? Il male non ti è consentito. Basta, non lo devi fare. Don Francesco, c'è l'ultima domanda, se volete.
Le ultime due brevi. Primo, che stasera ho capito che voi parlate sempre del comandamento non rubare. Io questa sera ho capito che noi abbiamo rubato la gloria del nostro Dio. E poi, per riguardo alla preghiera, che avete detto che c'è bisogno di una preghiera grande, vi chiedevo, poiché voi avete iniziato dicendo che la storia cambia quando scende la parola di Dio. Però, attenzione, noi dobbiamo essere toccati da questa parola affinché la nostra storia cambi. E io vi chiedo, nel momento che io sono toccato, che mostro la mia gioia, la mia letizia, molte volte anche all'interno della nostra madre chiesa, la coscienza di chi è in questa gioia, in questa letizia, viene mortificata. E vi chiedo, la soluzione è solo la preghiera?
La soluzione è la croce, figliolo. Sali in croce e ti fai crocifiggere come il tuo maestro, no? Quella è la soluzione, non ci sono soluzioni. Tu sai che la persecuzione di Cristo non è stata fatta dai pagani, è stata fatta dai suoi correligiosi, dai figli di Abramo. Pilato non andò a cercare Gesù. Chi l'ha mandato in croce sono stati coloro che erano suoi amici di religione, di fede, figli di Abramo. È chiaro, il Vangelo questo testimonia, no? E Pilato per ben tre volte voleva liberare Gesù perché non trovava in lui nessuna colpa. Però cosa disse alla fine? Se tu lo liberi non sei amico di Cesare. Ah, così volete? E così sia. È chiaro, la persecuzione, anche la Chiesa per i suoi martiri, sai. Perché quando tu non credi nella parola del Signore, diventi tenebra come tutti gli altri. E quindi anche tu crei i martiri. E questa verità è una verità annunciata dal Vangelo, no? Cosa dice il Vangelo? Nella stessa casa, padre contro figlio, figlio contro padre. Non c'è un luogo dove tu possa dire, beh, qui posso vivere da cristiano. Da cristiano non puoi vivere nessuna parte di questo mondo, solo sulla croce puoi vivere da cristiano. È chiaro? Solo sulla croce puoi vivere da cristiano. Basta. L'ultima domanda.
L'ultima era quella. Allora, noi siamo... tutti ladri perché ci siamo impadroniti della gloria di Dio, l'abbiamo tolta a Lui e ce la siamo dati a noi stessi.
Quindi questo è un ladroneggio spirituale. E da questo ladroneggio spirituale nascono tutti i ladroneggi fisici e materiali. Quando tu togli la gloria a Dio, la toglierai a qualsiasi uomo della terra. È chiaro, nessuno risparmierai, perché tu hai tolto la gloria a Dio. Quando Dio non è più il tuo Signore, tu non hai più legge morale. E quindi fai il male, tutto il male che tu puoi fare, lo fai senza timore. Non c'è timore di non far male, ricordalo questo.
quando non c'è Dio in un cuore, si è capace di ogni male e può arrivare anche al sommo del male e può arrivare anche a superare i limiti stessi del male che Dio ha posto. Chiaro? Questo quando Dio non è più nel tuo cuore. Qual è, diciamo, la verità che devi insegnare a noi questa sera, Giovanni Battista? Non peccate, non offendete il Signore, non lo calpestate. Ma tu dici, come l'abbiamo calpestato? Calpestando i suoi comandamenti, calpestando l'uomo. Tu calpesti il Signore e il Signore se ne dispiace. Chiudiamo perché la nostra ora è finita. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seme, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli, anni. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.